Radio Nuova Trieste presenta Quattro passi con Joyce, a cura di Camilla Verani.
Parlare di James Joyce nei suoi rapporti con la poesia potrebbe legittimamente implicare tutta quanta l'opera sua. E questo senza invocare con assolutezza quel criterio delle recenti estetiche idealistiche in virtù delle quali nessuna distinzione tra prosa e poesia può essere ritenuta valida nel mero senso formale, ma per poesia. Va ritenuto tutto quanto per tramite di parole artisticamente compiute, sì che, come oramai è risaputo fino alla nausea, la sola distinzione valida sarebbe proprio quella tra poesia e non poesia. Nei riguardi di Joyce, anche mantenendo senza pretesa di giustificazioni rigorosamente teoretiche, ma pur certo un vivo senso di una giustificazione più profonda che non quella meramente pratica, la tradizionale separazione tra verso e poesia va segnalata sino dagli inizi una stretta parentela della sua attività di prosatore con gli effetti particolari della poesia. E questo anche se, come vedremo, parebbe al contrario a un primo esame che nelle sue giovanili esperienze di scrittore Joyce abbia voluto attenersi rigorosamente a una separazione rigorosa, affidandosi da una parte a una prosa del tutto impersonale e distaccata, la quale spingeva fino al limite estremo quella concezione naturalista del pezzo di vita dello scrittore concepito come impossibile, scientifico estensore delle risultanze di un corpo di sonda entro la complessità della vita, e dall'altra a una parodia in versi, da cui esulava ogni elemento men che meno soggettivamente musicale, la quale pareva servirgli da scarica per tutta una zona di emozioni indifferenziate di un esasperato romanticismo letterario. Ora, in realtà, anche nelle poesie più fredde, oggettive, distaccate, sin da principio Joyce è assai più vicino, se non alla condizione della poesia, a quella particolarissima forma che si chiamò poema in prosa, che non alla forma prosastica e schietta della narrativa tradizionale. Anche in quelli tra i bozzetti di Dubliners più apparentemente intesi nel clima di una brutalità naturalistica, l'effetto non è quello di un racconto di fatti quanto evocazione di un'atmosfera. La documentazione sociale appare assai meno urgente rispetto allo spirito dello scrittore che non il bisogno di trasferire oggettivamente un proprio stato d'animo entro a un'apparizione accuratamente trascritta, una di quelle epifanie, come egli etimologicamente le chiamava, vale a dire una di quelle frammentarie rivelazioni che esaltavano il giovane Joyce, attento ad accoglierle negli aspetti della vita quotidiana e nel linguaggio e negli atteggiamenti di conoscenti, amici o sconosciuti. E non v'è dubbio che sotto questo riguardo i dublinesi non vadano considerati nella più recente letteratura di lingua inglese alla stregua di un capostipite che aveva in una letteratura straniera il suo illustre paradigma, Chekhov, e che dopo aveva dimostrato qualche eccellente maturazione come la Mansfield e aver finto di sé gli inizi stilistici di un Faulkner o di un Hemingway, ha finito con l'attingere alla differente generalità di un luogo comune. L'argomento di queste paginette, comunque, è precisamente il Joyce poeta in senso stretto, dalla poesia in versi e qualche volta in rima. Si tratta di un Joyce minore, dato che i più veri profondi rapporti con la poesia sono dell'altro Joyce, lo scrittore in prosa, e tuttavia non privo di un suo valore, ma, come facilmente intuibile, di curiose e talvolta notevoli interferenze con l'opera maggiore, soprattutto di singolari sussidi per la comprensione della personalità dello scrittore nel suo complesso di ombre e luci. In che consiste quest'opera poetica che si vuole esaminare? E in quali rapporti cronologici si trova con il resto, non assai più conosciuto e studiato, dell'opera di Joyce? Anzitutto di un volumetto che apparve nel 1907 a Londra, sotto il titolo di Chamber Music, ovvero musica da camera. Queste poesie vanno intese come un dubbio senso alquanto lontano da ogni sentimentalismo che sia stato presente alla mente di Joyce al momento di sceglierne il titolo. Secondo uno scatto mentale che non mancava di precedenti, vedasi quel motto affisso in epigrafe dallo Heine alla sua raccolta di liriche più esasperatamente romantica e sentimentalmente lacrimosa, ma che in lui doveva diventare poco a poco un abito e infine una tirannia amorosamente coltivata, un volontario abbandono dello spirito ad un'attiva proliferazione verbale, secondo un sistema di contaminazioni sempre più complesso e difficilmente analizzabile nella totalità dei suoi elementi. 20 anni dopo usciva a Parigi un secondo volumetto di liriche più smilzo rispetto al primo. La raccolta si chiamava Poesie da un soldo. Essa ha fatto pensare, nella sua definizione linguistica, a quella che aveva fatto la sua apparizione in taluni passaggi dell'Ulisse, scritti questi passaggi 5 anni prima. Si è avuta l'impressione che anche il contenuto poetico di questa raccolta rispondesse a quella nuova estetica che in quel libro, già famoso, l'Ulisse, si era già tanto energicamente affermata. In realtà, invece, queste 13 brevi composizioni poetiche, per quanto si estendano su una linea temporale di ben 20 anni, dal 1904 al 1924, ed essendo ciascuna di esse accuratamente datata, ci si può rendere conto con precisione del punto che occupano nella curva dell'autorità joyciana. Esse appartengono tutte linguisticamente, o anche in parte spiritualmente, al primo periodo della creatività dell'artista, quello in cui egli si serve di un mezzo di espressione linguistica, chiamandolo così normale, senza ricorso ancora a quelle deformazioni verbali che finiranno col divenire l'aspetto più appariscente e sconcertante della sua scrittura. Solo tra le ultime di quelle poesiole si trova qualche timido accenno, se non ancora, alla deformazione, alla fusione di elementi linguistici. Questi due barometti, dunque, con l'aggiunta della poesia Ecce puer, o di un paio di composizioni violentemente satiriche in versi sciolti composti nei brevi ritorni alla città nativa, una poesia del 1912 che, stando a testimonianza del sentimento del poeta verso l'ingrata patria e l'esuberanza verbale, non hanno altra importanza se non in sede biografica e comunque costituiscono tutto il bagaglio di Joyce, poeta in versi. A partire da quel momento, ottenuto di colpo la più suggestiva delle celebrità, della quale non era assente nemmeno il puzzo di zolfo dello scandalo, Joyce si addentra nella più attardata delle avventure, quella denominata Work in Progress, come venne chiamata per anni, allorché non ebbe l'edizione definitiva sotto il titolo di Finnegan's Wake. Non è qui il luogo di parlare partitamente di quest'opera davvero straordinaria, una delle più straordinarie che siano apparse sotto i cieli della letteratura, e non già per mera eccentricità, bensì per la somma di atti mentali veramente vertiginosa che vi risulta incorporata e che non è possibile definire se non per vaghe approssimazioni. Questo solo si può affermare con sicurezza parlando di Finnegan's Wake, che essa è opera del tutto illeggibile per il lettore normale e che a una minoranza di lettori, diciamo così, specializzati, essa rivela a tratti dei passaggi di un'intensità evocativa davvero unica, mentre d'altro canto a un solo lettore essa è possibile, ad un lettore ormai scomparso, senza possibilità di ritorno, James Joyce in persona. Queste partizioni nella tonalità della sua opera sono giustificate assai meglio e oltre dal criterio esterno dell'equilibrio dei tre blocchi che esse delineano nel tempo, da una considerazione critica precisa che è quella del linguaggio, anzi della materia linguistica di cui Joyce si è servito. Si rileva per tal modo che le opere comprese nel primo periodo sono stese in una lingua che, a volerla considerare sotto l'angolo di vista della comunicabilità, appare del tutto normale e coerente. È una lingua che, anzi, tolti certi passaggi segnati da un'ambizione squisitamente lirica, si direbbe puntigliosamente impegnata all'uso di un vocabolario senza colore, come se una materia verbale, ormai logora e priva di rilievo, quale quella che corre sulla bocca della piccola gente, fosse più facilmente pieghevole alle esigenze della creazione di un tessuto evocativo secco e essenziale, quale apparve nel principio essere tra le sue ambizioni. Il secondo periodo, quello centrale, è tutto occupato, come si è detto, dall'impervio massiccio dell'Ulisse. Sono abbastanza note, almeno genericamente, ho per sentito dire, le bizzarrie del linguaggio di quest'ultimo, come anche abbastanza note a chi vi ha posto meno fuggevolmente lo sguardo, e che lo stile di essa varia assai di capitolo in capitolo o gruppo di capitoli, sicché anche l'aspetto linguistico e relative anomalie e distorsioni appaiono di luogo in luogo e alquanto diversi. Meno note, invece, meno studiate, e d'altronde rilevabili almeno a quanto ci consta dalla evidenza interna, le variazioni di questa materia verbale in funzione del tempo, vale a dire dal procedere della stesura dell'opera agli inizi del suo completamento, come anche i precedenti più o meno immediati, in cui si possono far risalire, almeno in germe, talune delle sue peculiarità. Basti qui accennare al fatto che, sia come materia narrativa che stilisticamente, i primi capitoli dell'Ulisse si riallaccino al ritratto dell'artista da giovane, di cui sono in fondo una prosecuzione. In parole povere si intravede una sorta di anello di congiunzione tra la prosa del portrait e, segnatamente, degli ultimi capitoli e quella della nuova opera. Quel che il distingue è un ulteriore distacco del linguaggio. Il medesimo diventa uno strumento importantissimo di rappresentazione e di evocazione, sostanzialmente un modo di espressione che venne battezzato monologo interiore. La disarticolazione del linguaggio si limita infatti più che altro ad esercitarsi nella sintassi, liberando la parola dalla dipendenza del costrutto grammaticale e logico del discorso soggetto verbo attributo verso un impegno di essa, la sintassi, particolarmente del sostantivo sciolto, libero da ogni gerarchia grammaticale, che viene a vibrare isolato con tutta la forza delle sue suggestioni di quella francia di echi che portano al risveglio della coscienza. Impossibile non vedere in questo un uso della parola come elemento indipendente e direttamente evocativo, un riflesso di quei movimenti artistici rivoluzionari che fecero a quel tempo parecchio rumore e scandalo. Anzitutto il futurismo, con le sue parole in libertà, per quel che poté direttamente influire su Joyce, il fenomeno irlandese collaterale, in parte derivato dal vorticismo di Lewis e compagni, tra i quali non ricordo se ufficialmente o meno vi fosse anche il Pound, grande istigatore di avventure letterarie. Sotto questo riguardo si potrebbe considerare il Joyce come il solo paroliere che si è aggiunto a risultati concreti d'arte, avendo superato di istinto la mera materialità degli effetti verbali in cui si tratteneva il Marinetti e i suoi accoliti, per cercare e trovare invece effetti liricamente evocativi.
Radio Nuova Trieste ha presentato Quattro passi con Joyce, a cura di Camilla Verani.